Benvenuti alla nostra rassegna, al microfono Simona Volta e questi i temi della settimana. In attesa della nuova tornata del Parlamento europeo prevista per l'ultima settimana di aprile, ecco la rassegna della prima plenaria di marzo.
Ed ecco il riepilogo della sessione tenutasi a Bruxelles dall'8 all'11 marzo 2021. Il Parlamento adotta un nuovo programma sanitario per l'Unione Europea. Via libera anche al programma InvestEU per investimenti strategici e innovativi. L'Emiciclo celebra la Giornata Internazionale per i Diritti della Donna. All'ordine del giorno anche altri diritti, le pari opportunità di lavoro per le persone con disabilità e l'abolizione della discriminazione contro le persone LGBTIQ. E per finire, la mobilitazione dei cittadini per costruire un'Europa più resiliente. Questo è l'obiettivo della conferenza sul futuro dell'Europa. Entriamo ora nel dettaglio di alcuni dei punti salienti della sessione plenaria. Il Parlamento adotta un nuovo programma sanitario per l'Unione Europea. Il programma mira a preparare meglio i sistemi sanitari dell'Unione a future pandemie e minacce sanitarie transfrontaliere. Le politiche di salute pubblica sono responsabilità dei Paesi membri, ma con un bilancio di 5,1 miliardi di euro in 7 anni, il programma sanitario dell'Unione, EU for Health, andrà a rafforzare questi sistemi. Non solo aiuterà i Paesi a collaborare e condividere i dati, ma contribuirà anche a rendere più disponibili, accessibili e abbordabili i farmaci e i dispositivi medici. Il programma permetterà inoltre di accelerare la lotta contro il cancro e di ridurre le disuguaglianze tra i vari gruppi sociali. Via libera al programma InvestEU. Con 26 miliardi di euro accantonati a garanzia del bilancio dell'Unione, InvestEU dovrebbe mobilitare 400 miliardi di euro da investire in tutta l'Unione Europea fino al 2027. Questo nuovo programma fa parte dello strumento per la ripresa Next Generation EU da 750 miliardi di euro. Promuoverà investimenti strategici, sostenibili e innovativi, ad esempio la produzione di farmaci e dispositivi e forniture mediche, cruciali in una pandemia. Finanzierà anche progetti sostenibili con un impatto positivo comprovato sull'ambiente, il clima e la società. I deputati hanno anche fatto in modo che InvestEU contribuisca all'obiettivo di dedicare almeno il 30% dei fondi europei agli obiettivi climatici e sostenga le piccole e medie imprese colpite dalla crisi sociale e sanitaria. Celebrazione dell'8 marzo. Immediatamente prima dell'apertura dei lavori della plenaria, il Parlamento ha celebrato la Giornata Internazionale della Donna, ricordando l'importanza dell'emancipazione e della leadership femminile durante la pandemia di Covid-19. Nel suo discorso di apertura, il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha dichiarato:
siamo nel pieno di una crisi drammatica che ha visto le donne, le ragazze, non soltanto in prima fila nella risposta sanitaria, nell'emergenza, ma anche subire in pieno le conseguenze economiche, sociali, materiali della pandemia nella loro vita. La pandemia del Covid-19 non soltanto ha consolidato ingiustizie e disuguaglianze, ma rischia di cancellare decenni di conquiste, delle battaglie delle donne europee.
Nei loro videomessaggi pre-registrati, la prima ministra neozelandese Jacinta Ardern e la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris hanno reso omaggio alle donne in prima linea nella crisi sanitaria. La celebrazione si è conclusa con un discorso della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Riflettori puntati anche su altri diritti. Il Parlamento ha chiesto pari opportunità di lavoro per le persone con disabilità. Nell'Unione sono la metà delle persone disabili a un lavoro. Per porre rimedio a questa situazione, gli europarlamentari hanno chiesto ai paesi europei di individuare soluzioni ragionevoli per le persone con disabilità sul posto di lavoro e di cessare di impiegarle in laboratori protetti, dove spesso non hanno né status di dipendenti, né l'accesso al diritto del lavoro, né un salario minimo garantito. In risposta alle oltre 100 zone libere dall'ideologia LGBTQ in Polonia, i deputati hanno dichiarato l'Unione Europea una zona di libertà LGBTQ. Le persone LGBTQ dovrebbero godere ovunque nell'Unione Europea della libertà di vivere e mostrare pubblicamente il loro orientamento sessuale e la loro identità di genere senza temere intolleranza, discriminazione o persecuzione. Le autorità a tutti i livelli di governo dovrebbero tutelare e promuovere l'uguaglianza e i diritti fondamentali di tutti. E infine, la conferenza sul futuro dell'Europa. Il presidente del Parlamento David Sassoli, il primo ministro portoghese Antonio Costa e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen hanno firmato la dichiarazione comune sulla conferenza sul futuro dell'Europa, dando così il via a una serie di discussioni che permetteranno ai cittadini di tutta Europa di condividere le loro idee per contribuire a plasmare l'Europa di domani. La conferenza creerà un nuovo forum pubblico per un dibattito aperto, inclusivo, trasparente e strutturato con gli europei sulle questioni che riguardano la loro vita quotidiana. Gli eventi saranno organizzati in collaborazione con la società civile e le parti interessate a tutti i livelli, i parlamenti nazionali e regionali, il Comitato delle Regioni, il Comitato Economico e Sociale, le parti sociali e il mondo accademico. I programmi EU for Health e Invest EU, la giornata internazionale dei diritti della donna, i diritti delle persone con disabilità e l'abolizione della discriminazione nei confronti delle persone LGBTQ e per finire la conferenza sul futuro dell'Europa sono stati alcuni dei temi discussi nella sessione di marzo. Vi diamo appuntamento alla prossima sessione.
Nella tornata di due giorni della scorsa settimana i deputati hanno approvato una relazione che sottolinea come i rifiuti marini e soprattutto le micro e nanoplastiche costituiscano una grave minaccia per molte specie di fauna marina, ma anche per i pescatori e i consumatori. I rifiuti della pesca e dell'acquacoltura rappresentano il 27% dei rifiuti marini. Per questo motivo il Parlamento chiede all'Unione Europea di accelerare lo sviluppo di un'economia circolare e migliorare le prospettive per l'industria della pesca.
La pesca è essenziale per le comunità e le economie costiere dell'Unione e fornisce posti di lavoro e cibo a milioni di europei. Nel 2016 la flotta peschereccia dell'Unione ha registrato un utile record pari a 1,35 miliardi di euro. Il settore tuttavia deve affrontare numerose sfide, connesse tra l'altro alla sostenibilità a lungo termine degli stock ittici. Poiché le azioni intraprese in un paese dell'Unione possono avere ricadute su altri paesi, è fondamentale una gestione coerente e coordinata a livello europeo. Questo è l'obiettivo che l'Unione Europea si propone di conseguire con la politica comune della pesca. Questa politica è stata avviata ufficialmente nel 1983 per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche, concentrandosi sulla zona economica esclusiva dell'UE, l'area che si estende in mare per 370 km dalle coste dell'Unione. Nel quadro di questa politica, le imbarcazioni di tutti i paesi dell'Unione hanno parità di accesso a questa zona, ad eccezione degli ultimi 11 km di acque costiere riservati alle flotte locali. Oggi la politica comune della pesca riguarda non solo la gestione delle acque dell'UE, ma anche gli accordi di pesca che garantiscono alla flotta dell'Unione l'accesso alle acque di tutto il mondo. Contempla inoltre l'acquacoltura e la pesca d'acqua dolce. I finanziamenti dell'Unione Europea per il settore della pesca sono precedenti alla politica comune della pesca, risalgono infatti al 1970. Originariamente avevano l'obiettivo principale di aumentare la produttività delle attività di pesca dell'UE e di modernizzare la flotta peschereccia. Appena un decennio più tardi, con l'introduzione di misure di conservazione e contingenti, l'attenzione è passata dalla produttività alla sostenibilità. È divenuto infatti evidente che la capacità della flotta peschereccia non dovrebbe superare il livello di sfruttamento sostenibile. L'attuale programma di finanziamento, denominato Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, ha una dotazione superiore a 6 miliardi di euro per il periodo dal 2014 al 2020. Si applicano norme rigorose per garantire che i Paesi spendano i fondi dell'Unione secondo le regole. L'accesso ai finanziamenti dipende dai loro comportamenti corretti. Circa il 90% del fondo è utilizzato nell'ambito della gestione concorrente con i governi nazionali. Ciò significa che la Commissione europea assegna una quota del bilancio totale a ciascun paese, che a sua volta lo spende in base alle proprie priorità. Poco più di un quarto del fondo è utilizzato per conseguire un equilibrio tra capacità e possibilità di pesca e per gli aiuti destinati alle flotte, le misure sociali e ambientali e la manutenzione dei porti. Un quinto è speso per migliorare la sostenibilità, la qualità, la salubrità, la sicurezza e l'impatto ambientale dell'acquacoltura. Un altro 20% è destinato al controllo della pesca e alla raccolta dei dati. I paesi dell'Unione definiscono anche le proprie priorità in materia di spesa in altri settori, quali l'assistenza tecnica. Il restante 10% dei fondi è speso direttamente dalla Commissione e copre attività che interessano tutti i paesi dell'Unione, come la consulenza scientifica e la cooperazione regionale del controllo della pesca. L'Unione Europea ha riformato la politica comune della pesca nel 2013, ponendo ancora di più l'accento sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale dell'industria della pesca. La riforma ha introdotto una tappa fondamentale, lo sfruttamento sostenibile di tutti gli stock ittici entro il 2020. Ciò significa che gli stock devono essere ripristinati e mantenuti al di sopra di livelli tali da garantire il cosiddetto rendimento massimo sostenibile, vale a dire la quantità massima di pesce che può essere catturato senza incidere sulla riproduzione. Sono stati compiuti progressi nell'Atlantico nordorientale, dove la pesca è vicina a questi livelli, mentre il Mediterraneo e il Mar Nero registrano ancora uno sfruttamento eccessivo a lungo termine. La riforma ha inoltre introdotto l'obbligo di sbarcare tutte le catture, ponendo fine alla pratica dannosa del rigetto in mare delle catture accessorie, che di solito sono composte da esemplari morti. Ha inoltre sostenuto il processo decisionale regionale sulla pesca, basato sulle raccomandazioni dei paesi interessati. Il Parlamento europeo è stato fortemente coinvolto nell'attuazione di questi cambiamenti. In seguito alla riforma del 2013, ha posto le basi giuridiche per i piani di pesca per il Baltico, il Mare del Nord, l'Atlantico nordorientale, l'Adriatico e il Mediterraneo occidentale. Ha anche vigilato sull'attuazione dell'obbligo di sbarco e ha chiesto una revisione delle norme sulle modalità, i luoghi e i tempi in cui è ammessa la cattura del pesce. Con il proseguimento delle discussioni sul prossimo bilancio a lungo termine dell'Unione, il Parlamento dovrà garantire che il settore riceva finanziamenti sufficienti per completare l'attuazione della riforma del 2013 e il passaggio a una gestione sostenibile della pesca.
Venerdì 2 aprile è la giornata internazionale del fact-checking, ovvero la verifica dei fatti. La rete internazionale che l'ha promossa ha riunito verificatori di fatti da tutto il mondo per formare l'alleanza dei fatti sul coronavirus. L'Unione Europea combatte le fake news, informazioni deliberatamente manipolate con lo scopo di ingannare la gente. Ci sono però accorgimenti che ognuno di noi può adottare per frenare la diffusione di notizie false.
Sta di fatto che le notizie false stanno guadagnando terreno e si stanno diffondendo a un ritmo senza precedenti, soprattutto attraverso le reti sociali. Ed è un problema serio. Oltre l'80% degli europei le ritiene una minaccia per la democrazia.
È difficile individuare le notizie false anche per persone abituate a leggere regolarmente e per i verificatori dei fatti. Ma è pur sempre utile dare qualche consiglio per cercare di individuare e fermare questa valanga di menzogne e disinformazione. Prima di tutto, occorre capire bene la provenienza dell'informazione. È un mezzo di informazione che conosci? Chi c'è dietro? Chi lo finanzia? Magari vale la pena verificare cosa dicono altre fonti note e affidabili. Occorre poi non dimenticare di controllare l'autore. È una persona che esiste davvero? Un giornalista che si rispetti ha anche un curriculum. Controllalo. Se l'autore ha un nome di fantasia, è probabile che anche tutto il resto sia falso. E ora veniamo al contenuto. Controlla i fatti e le cifre. Chiediti se l'autore usa fonti affidabili, ad esempio organi di stampa autorevoli e stimati. Gli esperti citati sono veri esperti? Se nella storia si citano fonti anonime, stai ben in guardia. Forse la cosa più importante è essere proattivi nel frenare la diffusione di notizie false. Quindi rifletti bene prima di condividerle. Su 10 notizie condivise sulle reti sociali, 6 non vengono neanche lette dall'utente prima di essere condivise. Non farti ingannare da titoli che fanno scalpore o che attirano l'attenzione. Controlla se le immagini sono state manipolate e segnala le notizie false.
Tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere per garantire che le notizie che leggiamo, sentiamo e condividiamo siano veritiere, oneste e accurate, piuttosto che ispirate dall'odio, disoneste e false.
E con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, alla stessa ora, per altre notizie da tutta l'Unione Europea.